Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione all'ultima udienza che Papa Leone ha tenuto nell'ambito del ciclo che sta facendo sul Cristo, presentato attraverso la virtù della speranza, Gesù Cristo nostra speranza. Il tema di quest'ultima catechesi di mercoledì scorso era il sabato santo, momento di silenzio, ma come spiegherà bene durante la sua udienza, Papa Leone ci dirà anche momento di grande speranza. Perché, e poi un po' il senso della sua udienza, cioè non è che la speranza nasca dalla nostra iniziativa, dal nostro fare, dal nostro impegno, che pur ci deve essere, ma la speranza viene da Dio e Dio può operare anche nel silenzio, nell'apparente mancanza di gesti particolarmente significativi. E questo, dice il Papa, ha delle conseguenze, cioè non deve mai farci perdere la speranza anche nei momenti in cui apparentemente non vediamo nulla di particolarmente importante, bello, buono, eccetera. Dio c'è comunque, Dio opera anche quando noi non vediamo nulla o non sentiamo nulla, Dio opera anche nell'assenza, nel silenzio. Perché è importante questo tema? Beh, è importante dal punto di vista personale per ciascuno. L'uomo senza speranza, l'uomo disperato, diciamo così, privo di speranza, è un uomo infelice, è l'uomo più infelice che ci possa essere, nel senso che ci possono essere delle situazioni di grande dolore spirituale o anche fisico, ci possono essere delle situazioni di grande mancanza, ci possono essere delle croci pesantissime da portare, ma l'unica cosa che è irrimediabile è l'assenza della speranza, è la disperazione. Cioè è quello stato sostanzialmente che portò Giuda a decidere di impiccarsi. Cioè il non credere più che Dio possa non solo perdonare, ma intervenire per salvare. La disperazione, proprio per definizione, è la mancanza della speranza che Dio possa salvarmi. Ma questo vale naturalmente per ciascuno di noi, per ciascuna persona, no? È la più grande. È la più grande cosa per cui dobbiamo pregare, perché Dio non ci faccia mai, non permetta mai che penetriamo dentro in questa situazione così, così drammatica, così appunto senza speranza. Ma vale anche per il nostro tempo. Il nostro tempo, lo diceva bene il cardinale Biffi, è un tempo. Lui lo diceva per la sua diocesi, sazia e disperata. Il nostro tempo è un tempo disperato, cioè un tempo senza speranza. Perché senza speranza? Che cosa è successo? Beh, è successo che da secoli nel mondo occidentale, in Europa in particolare, sono state seminate delle idee, delle ideologie specificamente, che hanno annullato la speranza. Ideologie impregnate o di ateismo o di agnosticismo, comunque qualche idea nelle quali era completamente assente la dimensione successiva alla vita temporale. Tutto si giocava qui, dalla nascita alla morte. Dopo la morte, il nulla e quindi l'assenza, cioè l'immanentizzazione della speranza. La speranza è soltanto nella vita umana, nella vita temporale. Allora la speranza della rivoluzione, pensate all'ideologia marxista, no? La speranza di vedere finalmente la vittoria, il trionfo della dittatura del proletariato, la vittoria del Partito Comunista, il mondo liberato dalle ingiustizie, ma in realtà questa speranza non si sarebbe mai vista, perché anche quando il comunismo ha preso il potere ha generato una disperazione, non una speranza. Ha fatto diventare poveri anche quelli che poveri non erano, cioè ha fatto diventare infelici anche quelli che non erano infelici, proprio perché gli mancano le categorie per poter parlare di speranza. Perché? Perché nella vita umana, nella vita terrena, essendo fondato su un'ideologia contraria all'uomo, non genera se non illusioni, non genera i risultati che spaccia come sicuramente realizzabili, eccetera. Non ha mai realizzato nulla della felicità che ha promesso. E naturalmente, essendo fondato sull'ateismo, non può dire nulla sulla vita eterna, sulla vita dopo la morte, perché per l'ateo la vita dopo la morte non esiste. Ma anche le altre ideologie non hanno prodotto se non disperazione, morte, violenza, pensate al nazionalsocialismo. Pensate ai nazionalismi che hanno insanguinato l'Europa con le lotte tra le nazioni. Ma neppure il liberalismo, l'ideologia della libertà assoluta, perché la libertà è un valore importante, ma come del resto nel marxismo l'uguaglianza, ma la libertà senza la verità non produce se non la licenza e quindi la negazione del vero, del bello e del buono, la negazione di quei valori che solo loro possono permettere la costruzione di una società umana, non perfetta perché non è di questo mondo la perfezione, non è di questo mondo la pace, la giustizia assoluta, la giustizia perfetta, ma quantomeno una società che non è una società infernale come quella prodotta dalle grandi ideologie totalitarie del Novecento che hanno prodotto l'inferno sulla terra, il marxismo o il nazismo. Come si esce? Cioè, le ideologie hanno provocato i danni che abbiamo visto, tra cui le due grandi guerre mondiali, ma dopo la fine delle ideologie, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, dopo la caduta del muro di Berlino del 1989, non è che è venuto un mondo di giustizia, pieno di speranza, anzi, La situazione è peggiorata ulteriormente dal punto di vista della speranza, perché, invece delle false speranze, delle ideologie, è diventata dominante quella che Benedetto XVI ha chiamato la dittatura del relativismo, cioè l'affermazione che la verità non esiste, non può essere cercata, non può essere cercata nelle ideologie. Ed è giusta questa osservazione, perché la verità, la giustizia, la bellezza, la libertà, tutte queste cose non possono stare dentro un errore, non possono essere il risultato, il prodotto di un errore. Ma rifiutate le ideologie, scoperto l'inganno delle ideologie, non è che il mondo è ritornato. È andato, scusate, verso la verità, ma è andato verso una nuova ideologia, se vogliamo chiamarla così, appunto, il relativismo, che non dà delle risposte sbagliate, semplicemente affossa la domanda di giustizia, la domanda di verità, la domanda di bellezza, cioè la spegne, la narcotizza, non so come dire. E allora il mondo si è trovato appunto da capo ancora più immerso nella disperazione. Non è un caso che la disperazione è un senso, è un segno distintivo della nostra epoca. C'è proprio la mancanza della speranza, della gioia, della felicità, della consapevolezza che per quanto difficile possa essere, irta piena di difficoltà, la vita su questa terra, e poi ci aspetta la beatitudine, la salvezza, la giustizia. Tutto questo che può venire soltanto da colui che è la speranza, cioè da Dio, e in particolare da Dio che si è fatto uomo in Cristo, e se non viene da lì, semplicemente non arriva, no? E quindi da qui il Cardinal Biffi, che parlava di un mondo sazio e disperato, che oggi non è più neanche sazio come era nella sua epoca, quando guidava la diocesi di Bologna, ed è rimasto soltanto disperato. Allora, Gesù è il rimedio a questo, l'unico rimedio, l'unica vera, autentica speranza. Ecco allora che ci accostiamo alle catechesi di Papa Leone XIV. Nel nostro cammino di catechesi su Gesù, nostra speranza, oggi contempliamo il mistero del Sabato Santo. Il Figlio di Dio giace nel sepolcro. Ma questa sua assenza non è un vuoto, è attesa, pienezza trattenuta, promessa custodita nel buio. Allora facciamo un po' come insegna Sant'Ignazio negli esercizi, facciamo la composizione di luogo, cerchiamo di guardare. Il Sabato Santo, beh, tutti ce lo ricordiamo, è quel giorno in mezzo al venerdì della crocifissione e alla domenica della resurrezione. È il giorno del silenzio, anche liturgicamente, vi ricordate che la croce con il crocifisso viene posta in un altare particolare di solito, il Santissimo viene tolto dal tabernacolo, e viene portato dove c'è questo crocifisso, questa croce con il crocifisso che viene adorato, avviene dopo la sepoltura, cioè dopo la morte di Gesù avvenuta il Venerdì Santo, Tutto tace, no? Si strappa il velo del tempio, un grande buio avvolge la terra e tutti perdono la fede, tranne Maria. Probabilmente, anzi, certamente anche Maria di Magdala, Giovanni, ma insomma, gli apostoli scappano, sotto la croce c'è Maria, c'è Giovanni, c'è la Maddalena, un po' di donne. Poi Cristo viene portato nel sepolcro di Giuseppe di Arimatea, viene unto, viene pulito, profumato, e poi tutti, la Madonna compresa, tornano a casa, tornano probabilmente dove si era svolta l'ultima cena, insomma, dove erano nel cenacolo, dove erano soliti stare. E attendono con speranza la Madonna, soprattutto che non ha perso la fede, attendono quello che Gesù aveva detto loro, ma l'avevano capito in pochi, cioè che il terzo giorno sarebbe risorto. Anche nella liturgia, il sabato santo è caratterizzato dal fatto che non c'è nessuna liturgia. Cioè, dopo la deposizione del corpo del Signore, fino alla veglia di Pasqua, non c'è più nulla, c'è il silenzio. L'abitudine è di andare in chiesa, adorare la croce, pregare nel silenzio, ma non c'è la messa, ovviamente, non c'è nessuna preghiera pubblica, proprio perché c'è il silenzio dell'attesa, diciamo così, dell'attesa che noi sappiamo, che noi conosciamo, dell'attesa che non conoscevano gli apostoli, appunto, se non Maria e quelle poche soprattutto che non avevano perso la fede. Questo è il Sabato Santo. È un giorno particolare, assolutamente unico nel corso dell'anno liturgico. È il giorno del grande silenzio, scrive Papa Leone, in cui il cielo sembra muto, la terra immobile, ma è proprio lì che si compie il mistero più profondo della fede cristiana. Allora, noi guardiamo il sepolcro davanti all'ingresso era stata messa una pietra, una grande pietra. Il sepolcro, tra l'altro, custodito dai soldati mandati da Ponzio Pilato. E così gli apostoli sparpagliati. La mancanza della speranza sembra essere la dominante di questo giorno. È un silenzio gravido di senso, come il grembo di una madre che custodisce il figlio non ancora nato, ma già vivo. Il corpo di Gesù calato dalla croce, ecco, guardiamole queste, come dice Sant'Ignazio, facciamo la composizione di luogo che ci aiuta tantissimo a pregare, no? Cioè, guardiamo il corpo di Gesù che viene portato giù dalla croce, che viene deposto sulle ginocchia della mamma di Maria, che viene pulito, profumato, gli viene tolto tutto il sangue che portava in testa dove c'era la corona di spine, ma anche la ferita del costato, la ferita dei chiodi nei piedi, nelle mani. la flagellazione che aveva dovuto subire, quindi tutte le ferite terribili sulla schiena. Gesù è veramente un corpo devastato e viene con amore dai suoi discepoli, viene posto dai suoi discepoli, da quelli che sono sotto la croce, che appunto, oltre a Giuseppe d'Arimatea e a Nicodemo, sono la mamma, la Maddalena, alcune donne e l'unico apostolo che è lì, che è Giovanni. Viene fasciato con cura, come si fa con ciò che è prezioso. L'Evangelista Giovanni ci dice che fu sepolto in un giardino, dentro un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era ancora stato posto, nel Vangelo di Giovanni. Nulla è lasciato al caso. Quel giardino richiama l'Eden perduto. Cioè, sapete che l'uomo è stato creato nel paradiso terrestre. Poi ha perduto, peccando, ha perduto questo privilegio di vivere nel paradiso terrestre senza tutti i dolori, le debolezze, le ferite che sono la conseguenza del peccato originale. Quel sepolcro mai usato parla di qualcosa che deve ancora accadere, è una soglia, non un termine. All'inizio della creazione Dio aveva piantato un giardino, ora anche la nuova creazione prende avvio in un giardino, con una tomba chiusa che presto si aprirà. Sabato Santo è anche un giorno di riposo. Secondo la legge ebraica, nel settimo giorno non si deve lavorare. Infatti, dopo 6 giorni di creazione, Dio si riposò. È anche il giorno di riposo, il giorno del riposo. È il giorno dopo la grande tribolazione del Venerdì Santo, la crocifissione, la flagellazione, la Via Crucis. Tante sofferenze, tanti dolori, tante emozioni. Tutto questo il Venerdì Santo invece scompare, cala veramente il silenzio. E anche la liturgia appunto tiene conto di questo. È il giorno del riposo. Anche Dio si riposò, ora anche il Figlio, dopo aver completato la sua opera di salvezza, riposa. Non perché è stanco, ma perché ha terminato il suo lavoro, non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c'è più nulla da aggiungere. Gesù, le ultime parole che dice sulla croce, tutto è compiuto. Possiamo dire, pensare legittimamente anche che l'abbia detto, come dire, con grande dolore, che si portava appresso certamente, ma con anche la convinzione di avere fatto fino in fondo il suo dovere. Non dimentichiamoci che Dio, che Gesù è il figlio di Dio, è Dio, ma è anche un uomo vero, un uomo a tutti gli effetti, tranne che per quanto riguarda il peccato originale. Un uomo che capisce di aver fatto quello che doveva, di avere portato a termine la sua missione e quindi si riposa. Ma non perché è stanco, dice il Papa, ma perché ha terminato il suo lavoro. Non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c'è più nulla da aggiungere. Questo riposo è il sigillo dell'opera compiuta, è la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine. È un riposo pieno della presenza nascosta del Signore. Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare, dice il Papa. Viviamo come se la vita non fosse mai abbastanza. Corriamo per produrre, per dimostrare, per non perdere terreno. Ma il Vangelo ci insegna che saperci fermare è un gesto di fiducia che dobbiamo imparare a compiere. Bella questa riflessione. Papà dice, noi siamo abituati a correre, però non c'è solo questa dimensione. Il Papa non è contrario, eh. Cioè non è che dica non bisogna sacrificarsi, no, bisogna. Però non è tutto lì, non è lì soltanto lì la fede. La fede ci insegna che noi ci dobbiamo dare da fare, dobbiamo fare la nostra parte, però è Dio che salva. Non perdiamo mai di vista questa caratteristica. La salvezza viene da Dio. Noi collaboriamo, noi mettiamo il nostro, ma è Lui che salva. Questo ci deve anche tranquillizzare molto. Nel senso che ci deve spingere a non fare nulla, a stare a casa sdraiati a letto sul divano. No, ci dobbiamo impegnare con tutte le nostre forze, ma non dimentichiamo mai che l'unico indispensabile è Dio. Perché se no, anche il nostro apostolato sarebbe viziato, sarebbe rovinato. È lui che salva. Noi facciamo la nostra parte, non cadiamo nel quietismo, nell'indifferentismo, ma non cadiamo neanche nella presunta convinzione che siamo noi in realtà a fare le cose, che è un'eresia questa, eh? È una vera e propria eresia che nei primi secoli si è diffusa, nei primi secoli della storia della Chiesa. Il Vangelo ci insegna che saperci fermare è un gesto di fiducia che dobbiamo imparare a compiere. Il Sabato Santo ci invita a scoprire che la vita non dipende sempre da ciò che facciamo, ma anche da come sappiamo congedarci da quanto abbiamo potuto fare. È quella che sempre Sant'Ignazio chiama l'indifferenza ignaziana, non nel senso del disinteresse o del menefreghismo, ma il distacco dalle cose. Io faccio tutto, con tutta la forza, con tutte le energie che ho, ma mi ritraggo perché è lui che opera. E questo, di questo devo essere assolutamente convinto. Dice Papa Leone, impariamo a scoprire che la vita non dipende da ciò che noi facciamo. Tante volte noi ci autogeneriamo una confusione un po' pelagiana, cioè come se fossimo noi, no. Sempre Sant'Ignazio diceva, devi fare tutto quello che è possibile, con tutte le tue forze. Ma devi altrettanto essere convinto di essere un servo inutile, che è lui che fa. Tutto dipende da opera come se tutto dipendesse da te, ma sii convinto che tutto in realtà dipende da Dio. È un'apparente contraddizione, ma solo apparente. Se ci pensiamo bene, se ci riflettiamo, è la posizione giusta, è la posizione corretta. Contro da una parte il quietismo, ma dall'altra il pelagianesimo, la pretesa di essere noi che fanno le cose, ecco. Come un seme nella terra, come il buio prima dell'alba. La vita nuova inizia a fermentare. Dio non ha paura del tempo che passa, perché è Signore anche dell'attesa. Così anche il nostro tempo inutile, quello delle pause, dei vuoti, dei momenti sterili, può diventare grembo di risurrezione. Ogni silenzio accolto può essere la premessa di una parola nuova. Ogni tempo sospeso può diventare tempo di grazia se lo offriamo a Dio. Gesù, sepolto nella terra, è il volto mite di un Dio che non occupa tutto lo spazio. È il Dio che lascia fare, che attende, che si ritira, per lasciare a noi la libertà. È il Dio che si fida anche quando tutto sembra finito. Sempre nelle stesse ore noi la liturgia ci offre un'altra scena importante, il discepolo di Emmaus, che vengono affiancati mentre stanno uscendo da Gerusalemme per andare tipo in campagna, da un forestiero che pone loro delle domande. E loro rispondono disperati, cioè senza speranza, hanno perso la speranza. Ma come tu non sai che è stato crocifisso un grande profeta? Tutti ne parlano a Gerusalemme, solo tu sei così forestiero da non sapere. Poi lo riconoscono dal gesto con cui benedice il pane sedendosi a tavola. Lo riconoscono e ritrovano la fede. Allora tornano dagli apostoli, che sono blindati, trincerati, nascosti dentro il cenacolo, per avvertirli: guardate che l'abbiamo visto. E allora lì gli apostoli cominciano, insomma, dice: beh, l'ha visto la Maddalena, l'hanno visto loro, insomma, ci sarà mica qualcosa di vero in queste cose che dicono. Gesù, sepolto nella terra, è il volto mite di un Dio che non occupa tutto lo spazio. Ogni silenzio accolto può essere la premessa di una parola nuova. Ogni tempo sospeso può diventare tempo di grazia se lo offriamo a Dio. Perché questo? Perché, dice il Papa, nel sepolcro la parola vivente del Padre tace. Ma è proprio in quel silenzio che la vita nuova inizia a fermentare, come un seme nella terra, come il buio prima dell'alba. Dio non ha paura del tempo che passa, perché è Signore anche dell'attesa. Così anche il nostro tempo inutile, quello delle pause, dei vuoti, dei momenti sterili, può diventare grembo di resurrezione. Dio tace, è il Dio che lascia fare, che attende, che si ritira per lasciare a noi la libertà. È il Dio che si fida anche quando tutto sembra finito. E noi in quel sabato sospeso impariamo che non dobbiamo avere fretta di risorgere. Prima occorre restare, accogliere il silenzio, lasciarsi abbracciare dal limite. A volte cerchiamo risposte rapide, soluzioni immediate. Non abbiamo il tempo, la voglia di rimandare, di pensare, di riflettere. Vogliamo vedere tutto subito. Ma non è così che funziona. Dio lavora nel profondo, nel tempo lento della fiducia. Il sabato della sepoltura diventa così il grembo da cui può sgorgare la forza di una luce invincibile, quella della Pasqua. Cari amici, dice il Papa, la speranza non nasce nel rumore, ma nel silenzio di un'attesa abitata dall'amore. Non è figlia dell'euforia, ma dell'abbandono fiducioso. Qual è l'atteggiamento giusto del cristiano? L'atteggiamento dell'abbandono. È l'atteggiamento del bambino che si abbandona nelle braccia della mamma o del papà perché sa che non verrà respinto. Ha fiducia totale. Si sente protetto, si sente a casa. E non è facile arrivare a questo, perché noi non siamo bambini, noi non abbiamo questa predisposizione all'abbandono. Noi siamo sempre in bilico tra faccio tutto io, poi certo Dio mi aiuta, ma sostanzialmente sono io il protagonista. Oppure siamo completamente disperati, non c'è più niente da fare, tutto va male. Se ci fate caso, anche a volte ragioniamo proprio così, cioè dice, vabbè, va male, non c'è da fare nulla. E non è così. Dicevo prima, questo vale per le persone. Ma la speranza vale anche per la società, per le nazioni, per la nostra patria, per il mondo. Cioè noi dobbiamo infondere questa grande virtù, che è una virtù teologale, ma è anche una virtù che ha delle conseguenze sociali, politiche, economiche, antropologiche, esistenziali. Perché non vengono fatti più figli? Cioè, sembra che i giovani oggi abbiano paura, terrore. Non è solo un discorso economico, non è solo un discorso politico, non è soltanto perché mancano. Certo, mancano. Se ci fossero le strutture, se ci fossero gli aiuti, probabilmente nascerebbero più bambini. Ma anche dove ci sono, la situazione non migliora più di tanto. In Francia è vantaggioso fare dei figli dal punto di vista economico, però non. Certo, c'è un trend migliore, ma non è che siamo arrivati. Perché? Qual è la vera ragione di questa mancanza di desiderio di trasmettere la vita? È la vera ragione è antropologica, è il fallimento antropologico. E il fallimento antropologico è figlio della perdita della speranza. Io non spero più e quindi non voglio trasmettere un peso a chi verrà dopo di me. Perché? Perché se la vita è soltanto disperazione, perché io devo trasmettere la disperazione? Chi me lo fa fare? Il problema è che non è così. Ma che non sia così, noi lo dobbiamo capire, lo possiamo capire soltanto attraverso la preghiera costante, la preghiera del cuore. Lì Gesù ci fa capire come stanno veramente le cose, dove, dov'è la verità delle cose. Chi ci insegna a essere uomini cristiani pieni di speranza, Maria. Maria è colei che si è abbandonata, fiduciosa. Lei incarna questa attesa, questa fiducia, questa speranza, dice il Papa. Quando ci sembra che tutto sia fermo, Che la vita sia una strada interrotta, ricordiamoci del sabato santo. Anche nel sepolcro Dio sta preparando la sorpresa più grande. E se sappiamo accogliere con gratitudine quello che è stato, scopriremo che proprio nella piccolezza, nel silenzio, Dio ama trasfigurare la realtà, facendo nuove tutte le cose con la fedeltà del suo amore. La vera gioia nasce dall'attesa abitata, dalla fede paziente, dalla speranza che quanto è vissuto nell'amore, certo, risorgerà a vita eterna. Bene, qui mi fermo per rispondere alle vostre domande. Qui finisce anche la catechesi del mercoledì di Papa Leone. Adesso sono pronto, posso rispondere alle vostre domande, telefonatemi. Pronto?
Pronto?
Sì,
Buonasera.
buonasera. Da
Buonasera.
dove chiama?
Mi chiamo Anna, chiamo da Rimini. Ecco, la
Sì.
volevo ringraziare perché mi sono sintonizzata tardi in macchina, ma come ho sentito queste parole mi sono proprio fermata con lo spirito e pensando proprio alla verità, no? Quando diceva e noi pensiamo di fare tutto noi, facciamo, facciamo, facciamo. E pensando in questa forza, illudendoci di fare noi, poi in realtà, se non è Dio che fa, non, è Dio che fa. Ecco, proprio su questo le volevo chiedere. Io mi trovo in questo momento proprio in una grossa difficoltà dove di fronte a tante circostanze della vita, familiari, personali, spirituali, di salute. Uno si affanna, gira a destra e a sinistra cercando di fare del proprio meglio, però nel mio caso non riesco a farlo con Dio e quindi sperimento solo fallimenti, frustrazioni, delusioni che mi fanno scoraggiare e quindi mi portano lontano da Dio. Ecco, proprio questa dinamica e quando non si riesce a pregare, come diceva lei, se non c'è la preghiera non costante. E si perde questo treno e io mi trovo proprio in questa situazione spirituale, personale pesantissima. E poi anche tu, mi dispiace non aver seguito tutto, ma anche il distacco dalle cose, questo sano distacco dalle cose, ma forse anche dalle persone, perché quando amiamo male delle persone ci dobbiamo distaccare anche dai sentimenti non veri, non dal
Sì.
possesso, ecco. Niente, mi sarebbe piaciuto tanto ascoltare tutto, approfondire, se vi può dire qualche parola di incoraggiamento perché penso di essere caduta nell'accidia spirituale, che è una cosa bruttissima e senza la forza di Dio poi si aspetta il miracolo, ma Dio fa il miracolo se c'è la nostra parte. Ecco, mi manca di fare la mia parte. All'ultima cosa, quando ci si scoraggia e a volte si pensa che neanche Dio possa aiutarci, quello penso che sia un peccato gravissimo. Ecco, come si può fare a uscire da questa forma di...
Sì.
Scusi, le ho detto troppe cose, mi dispiace, ma...
No, beh, certamente ha detto quello che le dettava al cuore, quindi quando uno dice delle cose che vengono dal cuore sono quelle che hanno bisogno di trovare delle risposte. Beh, io la consiglierei intanto di cercare qualcuno con cui potersi confidare, confrontare, diciamo così, che si chiama direttore spirituale, confessore, insomma qualcuno di cui però lei si fidi, al quale poter rivolgere a cuore aperto tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, cioè gli metta, gli permetta di guardare dentro il suo cuore. Se ritiene di poterlo fare, se ha fiducia in questa persona, vedrà che la aiuterà, e comunque il fatto di potersi confidare con una persona è un grandissimo aiuto quando si è in questo stato di sofferenza, di confusione, di dolore, eccetera. Quindi questa mi sembra la prima cosa che mi sento di consigliarle. E dopodiché, cioè, impari a pregare significa impari anche ad abbandonarsi, a mettersi nelle mani. E Papa Francesco parlava di quella preghiera davanti al Santissimo, come il Santo Curato d'Ars, no? Anche semplicemente racchiuso nel tabernacolo, no? Io lo guardo e lui mi guarda. È il modo con cui si vogliono bene due innamorati, due giovani innamorati, ma anche il modo con cui io so che in quel tabernacolo, in quell'ostia, è presente il corpo e il sangue di Cristo. E mi metto davanti finché succede qualcosa, che può essere anche qualcosa che non vede nessuno, ma che magari entra nel mio cuore, che ne ha bisogno, ecco. Non perda la speranza, e non perda la preghiera soprattutto. Continui a pregare con metodo, con costanza, e faccia gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, se può. Vedrà che la aiuteranno tantissimo. Pronto?
Pronto?
Sì, prego. Da dove chiama?
Buonasera, padre. Chiamo da Torino, mi chiamo Carlo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Mi ha molto colpito la frase che lei ha detto, che ha parlato della disperazione, cioè di concepire un figlio e già trovarsi nella disperazione, e poi chiaramente questo ragazzo, anche lui è disperato. È vero, perché io ho sperimentato come genitore, ho avuto un figlio e mi rendo conto che ci sono tanti sacrifici, c'è tanta sofferenza. Oggi le generazioni sono molto cambiate, non c'è l'assenza, come giustamente lei parla, della preghiera e della vocazione. E io come genitore sono molto smarrito perché comunque mi trovo vulnerabile di fronte a una situazione che delle volte non riesco io o ad accettare o anche ad affrontare. Questo mi fa male nell'anima, padre, perché io, come lei, sono un ricercatore, sto facendo delle ricerche, ho quasi 60 anni e cerco sempre di dare il buon esempio, con l'umiltà, con la semplicità, prostrandomi delle volte anche ai suoi, come posso dire, alle sue aspettative. Ma vedo che faccio fatica. Tante volte, giustamente, non si fanno i figli perché non si vogliono fare, come dice lei, questo lato economico, ma c'è proprio questa, secondo me, proprio questa carenza di fede, padre. Perdoni il mio
Sì,
francese.
guardi che anch'io sono un padre di 4 figli, e non sono un padre nel senso un sacerdote, ecco. Che cosa posso dirle? Cioè, non dipende da noi, noi dobbiamo fare la nostra parte. Poi è chiaro che viviamo in un mondo che scoraggia mettere al mondo dei figli, anche perché quando ci guardiamo intorno vediamo tutte persone che si comportano secondo questa cultura, cioè la cultura del relativismo, della mancanza di fede, della mancanza di convinzione nei principi fondamentali, quelli più importanti e duraturi della vita sociale, no? La fedeltà, la verità, la giustizia, l'abbandono, l'obbedienza. Quando mancano tutti questi fondamentali, è difficilissimo poi vivere, soprattutto se non si ha un ambiente, se si è soli, magari soli anche con la propria famiglia, ma comunque soli. Dobbiamo cercare degli ambienti, dei luoghi dove poter vivere normalmente questa fede, non come se fosse un'eccezione o una cosa assolutamente strana. Dobbiamo costruire degli ambienti attraverso le nostre relazioni di amicizia dei nostri figli o dei nostri nipoti, delle relazioni che costruiscano degli ambienti dove sia possibile, senza grandi sacrifici, senza grandi traumi, dove sia possibile vivere secondo la verità cristiana, quindi nel rispetto di determinati principi, di determinati valori. Pronto? Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo parlato della speranza nella riflessione su quello che avviene il Sabato Santo. Papa Leone sta dedicando le catechesi del mercoledì alla figura di Gesù, nostra speranza, quindi al legame tra il Cristo e la speranza che lui ha portato, incarnato nella vita del mondo. E questo mercoledì era appunto dedicato a quel giorno particolare dell'anno liturgico che sta fra il venerdì della Passione e la domenica della Resurrezione, che appunto è il Sabato Santo. Il giorno del silenzio, il giorno in cui apparentemente non succede nulla, ma Dio sta lavorando, Dio sta operando, Dio sta facendo la sua parte anche se non si vede, e questo ci deve, dice il Papa, convincere che non siamo noi a fare le cose, ma le fa Dio. Anche se non si vede, Dio opera anche nel silenzio, anche nel sabato santo, anche nell'assenza della vita pubblica della Chiesa. Questo ci aiuti a non perdere mai la speranza, la fiducia, anche quando non vediamo l'opera di Dio, non vediamo risultati, ci sembra che Dio se ne sia andato in vacanza, in pensione da qualche parte, ma non è vero, Dio è sempre al nostro fianco, è sempre opera per la nostra salvezza e per la nostra santificazione. Buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.